Il Vangelo oggi è brevissimo, insieme anche molto impegnativo, quindi avete fatto bene a cominciare con il canto di invocazione allo Spirito, perché il Signore ci aiuti a comprendere e accogliere quanto oggi ci vuole comunicare attraverso la Sua parola. E come sempre chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, perché il nostro cuore possa essere libero di accogliere la Sua grazia.
Io sono passato da una prima lettura in cui mi sembrava che il problema fosse quello di vedere perché questo restringimento, questa porta stretta che mi sono convinto che invece la porta è allargata moltissimo, è solo così, perché il fatto che non vedono, non ascoltino, non comprendono, non si convertono, eccetera, è perfettamente omogeneo a tutto quello che si insegna nei Vangeli, cioè che Gesù, perché il mistero del regno poi è Gesù alla fine, è conoscibile solo nello Spirito Santo, cioè come dice anche qui, a voi dato un dono. Ma se questo è vero, allora la salvezza è veramente grande, perché il Signore poi la dà a tutti quelli che vuole, cioè a tutti, tendenzialmente, attraverso le vie che lui solo conosce, per cui ogni uomo è chiamato a essere a lui vicino. Stando fuori, per fuori mi viene in mente quello che abbiamo letto qualche pericolo precedente, cioè che lo chiamavano stando fuori. Stando fuori invece la strada è sbarrata, perché solo in Gesù c'è la salvezza.
Io mi sono persa, diciamo, sulle prime parole, perché oggi dice, quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole. Però ci si aspettava che ci fossero i dodici, che poi lo interrogano, lui risponde, altrove, insomma, poteva essere così. Però qua ci sono quelli che erano intorno a lui. Allora mi chiedevo, ma chi è? Perché prima c'era tantissima gente, però lui si era messo sulla barca, nel mare, tutta la gente stava a riva e lui insegnava a tutti appunto con le parole. Allora qui era venuto un pensiero, perché allora intanto questo perigno, cioè dice perigno autonomo, cioè è un modo per dire intorno a lui, e lo si era già ritrovato prima ed erano tutti quelli che erano seduti intorno a lui. E poi erano arrivati appunto la madre e i fratelli. Dopo capisco che sono andata così ulteriormente a fare dei pensieri, perché insomma mi interessavo, ma come mai adesso c'è qualcuno in questo momento insieme ai discepoli che chiede, che interroga? Però mi sono chiesta se alla mamma e ai fratelli aveva fatto un po' di posto, si erano seduti, per caso ci sono ancora questa volta, spontaneo. Non lo so, però me lo sono chiesta, ma chi sono? Allora, mi è anche piaciuto pensare che poi si fossero fermati, avessero ascoltato Gesù, fratello e figlio, e poi cosa nel cuore, in parte, diciamo. Però è molto singolare, non è una cosa quindi insomma quelli che erano intorno a lui insieme ai 12 e poi gli dice proprio a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Quindi sì, devo solo dire che insomma è tutta questa cosa che vi ha un po' preso facendomi pensare, vabbè, in modo particolare a loro, certo c'è qualcuno che in questo momento ci sta insieme e poi può darsi che insieme ai discepoli poi non vediamo più persone particolari, diciamo. Ma a me mi sembrava molto bello che potesse essere questa famiglia, insomma questo gruppetto piccolo.
A un certo momento della mia riflessione ho pensato che senza pietà chi ha fatto il taglio dei versetti ha inserito questi due terribili versetti da soli che ci pongono un problema che ha turbato la storia cristiana da 2000 anni senza arrivare ad una conclusione particolare, ci sono problemi anche di traduzione dall'ebraico, dal greco, così. Allora, alla fine io mi sono messo lì di fronte al fatto che il Signore dichiara che ci ha fatto partecipi di un mistero e su questa onda del mistero penso ci siano dentro anche questi versetti, che però io poi alla fine ho trovato più semplice per me interpretare come l'avvertimento che le cose possono essere un po' complicate, e del resto la parabola già l'aveva fatto capire che ci sono delle complicazioni, che poi noi lo sappiamo comunque dalla storia del popolo ebraico, lo sappiamo benissimo, abbiamo tra l'altro appena letto Ezechiele così, e lo sappiamo benissimo anche per la nostra storia, per la storia anche dell'esperienza cristiana che abbiamo fatto in questi decenni. E cioè che gli indurimenti, le non comprensioni, sono cose da collocare nella storia, cioè hanno un inizio e hanno spesso una fine. Ci vuole anche parecchio tempo in mezzo. Secondo me fa parte di questo... Sì, di questa dinamica, che è la dinamica del popolo sia ebraico ma anche del popolo cristiano, che le cose non si capiscono subito, i misteri di Dio non si capiscono subito, non solo non si capiscono, ma proprio ci sono delle non comprensioni profonde che vanno avanti per anni, anni, decenni e poi magari si sciolgono. Ecco, io ho pensato più a una cosa di questo genere, che vincesse, ecco, mettere insieme tutto è complicato, ci saranno delle cose così. Chi è chiamato dal Signore è perché il Padre lo chiama, e questa è il movimento fondamentale, cioè che bisogna aspettare poi che il Padre chiami, faccia un dono.
Io ho capito poco e magari se qualcuno me lo spiega, qui nella Bibbia in fondo dice, citazione di Isaia, l'insuccesso della predicazione di Gesù è misteriosamente conforme alla scrittura e al progetto di Dio, non so, e comunque quei tre versetti, guardino sì ma non vedono eccetera, io mi aspettavo che ci si guardino e vedano, ascoltino e comprendano, e poi non si convertono per lo nostro, va bene, però insomma io non capisco, mi dispiace, se qualcuno lo può spiegare un po' meglio.
Io mi sono fermata al versetto 11 a questa parola mistero, che mi ha richiamato immediatamente la preghiera del Lume Celeste, che mi sembra una parafrasi quasi di questo versetto, è una spiegazione, appunto, è già stato usata diverse volte la parola dono, quindi forse si può dire che la situazione normale, umana, è quella di non vedere, non capire, non ascoltare, anche se si hanno le orecchie e gli occhi. E poi, perdono, proprio questo lume celeste, per questo Spirito Santo, appunto, Gesù ci parla e noi speriamo, appunto, chiediamo di riuscire ad ascoltare e vedere. Ma certo è sicuramente un dono che deve rinnovarsi continuamente. È una preghiera che noi possiamo solo fare continuamente.
Io mi chiedo se questo fuori sia un avvertimento in ordine alla pericolosità dell'essere fuori. E credo che vada letto insieme a dei testi come quello del banchetto di nozze, nel quale il re manda i servi a spingere tutti dentro, buoni e cattivi a un certo punto, dice il testo del Vangelo. Non vuole che nessuno stia fuori, li spinge tutti dentro, manda i servi a raccoglierli. Per cui ha una sorta di avvertimento, guardate che fuori c'è una bottaglia, è meglio andare dentro, la porta è aperta, l'invito è per tutti e le manda a spingere proprio i suoi servi perché entrino. Pericolo è appunto quello di rifiutare l'invito, questo è sempre esposto al rischio anche per noi personalmente, ma non è certo la sua volontà. Tant'è che l'ultimo a entrare è il ladrone, cantiamo nell'inno di Pasqua, Vitam Beatam Carpere, l'ultimo furto che fa il ladrone è quello della vita beata, e lì sulla croce riesce a fare un colpo di mano finale per il quale entra, anche lui è stato tirato dentro, lui che invece diceva noi l'abbiamo fatta grossa, è giusto che ci puniscano, stiamo fuori. Dice, il Signore non vuole questa cosa.
Entrare, no, mi sembra che non voglia dire la stessa cosa per tutti, perché poco prima aveva parlato di 30, 60, 100, o addirittura ancora terreno cattivo dove non cresce niente.
Non avevo capito niente, non di solito io non capisco niente, sono un po' tonta proprio. No. Però Guido mi ha letto un commento di Giovanni del 2014, ecco. E mi è sembrato molto chiaro dopo, perché appunto dice che quelli fuori, quelli al di fuori, le cose sono date, avvengono in parabole, no? E guardando, non guardo, insomma, però questi qui che dice a voi è stato dato, e allora dopo io mi chiedevo, ma io sono da quelli di fuori, quelli di dentro? E mi sono accorta che pur credendo di essere dentro delle volte, perché vengo a messa, eccetera, così molte volte il mio cuore è indurito e quindi guardo le cose, non le so vedere e non mi so convertire per essere perdonata. Dopo mi è sembrato molto chiaro perché essendo fuori tante cose che invece il Signore, se uno le guarda con gli occhi della fede, con gli occhi del Signore, le vede in un modo e invece se non li guarda così, proprio guarda ma non vede. Dopo mi stavo chiedendo che parabola è la guerra, ad esempio, che c'è in Israele, quella che c'è. Mi chiedevo se anche quella può essere una parabola e che bisogna saperla vedere, e anche quella in Ucraina. Cioè ci sono tante cose che avvengono nel mondo e che forse io sicuramente non le so vedere, ecco. Però forse vanno guardate con questo dono che ci fa il Signore.
Anch'io ho letto quel commento di Giovanni e sì, mi sembra che sostanzialmente lui dica che la situazione normale dell'uomo è di vivere gli eventi in parabola, cioè in enigma. E quindi siamo di fronte a tanti eventi della nostra vita e non se ne riesce a trovare il bandolo. E poi c'è il dono di Dio che invece diventa una luce che scioglie l'enigma e ti fa capire le cose. Oggi, stamattina abbiamo proprio sentito il capitolo 9 del libro della Sapienza, cioè inizia con una confessione: io, Signore, non capisco niente, allora ti chiedo se poi tu, anche le cose più semplici della vita, figurarsi quelle celesti, allora gli chiede se è possibile invece avere una luce. Quindi chi è fuori, chi è dentro. Mi ricordo che c'è un punto di Santa Teresina in cui lei, sperimentando di essere in questo tunnel nell'ultima parte della sua vita, in cui le sembrava proprio di non avere più neanche la fede completo, diceva: beh, in questo modo mi trovo solidale con quelli che non hanno la fede. E dice: sto alla mensa dei peccatori e anche di quelli che non credono. Credo che sia un'esperienza di tutti noi, in tanti aspetti della vita, anche delle nostre giornate, di sentirsi proprio come questi qua del Vangelo che sono di fuori e quindi vivono tutto in modo enigmatico, non riescono a capire cosa sta succedendo, non solo la guerra in Russia e in Medio Oriente, ma anche le cose di tutti i giorni di ciascuno di noi, delle nostre case, delle nostre parrocchie. E, però invece succede anche che ci sono queste luci, cioè il lume celeste c'è, quindi ci sono degli spazi, dei tempi, soprattutto questo che per grazia di Dio viviamo diversi di noi tutti i giorni o quasi tutti i giorni, in cui si dipana la tenebra, la nebbia, e si scopre il senso delle cose, la direzione delle cose. Io credo che sia, come pensa Santa Teresina, provvidenziale molto spesso e volentieri noi condividiamo la sorte di quelli di fuori, appunto perché alla fine, se cogliamo la bellezza dell'essere dentro, comprendiamo bene che è per pura grazia, perché non siamo in fondo tanto diversi da quelli di fuori, cioè moralmente non siamo migliori di loro, la nostra vita non merita tanto più della loro. Tante volte vediamo e guardiamo e non vediamo, sentiamo ma non ascoltiamo, non comprendiamo. In fondo è bene che ci sia questo passaggio, perché ci unisce di più e anche perché ci fa capire che la nostra condizione è una condizione del tutto regalata, quindi meravigliosamente ci troviamo dentro e ci sembra in questo essere dentro, intorno a questo altare, ci sembra di scorgere qualcosa, di vedere qualcosa.